Le ultime 2 settimane negli Stati Uniti sono state caratterizzate da due eventi che hanno fatto salire ancora di più la tensione nel paese. Il primo evento riguarda la decisione presa dall'autorità di non denunciare nessuno dei poliziotti responsabili della morte della giovane donna afroamericana Breonna Taylor, uccisa nel suo letto durante un raid antidroga. Il secondo riguarda la morte della giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg e la decisione di Trump di nominare come sostituta la giudice conservatrice Amy Coney Barrett. Cominciamo dal caso di Breonna Taylor e da come la sua morte ha segnato il movimento del Black Lives Matter. Nonostante Breonna sia stata uccisa il 13 marzo, il suo caso è salito alla ribalta solamente a maggio, sull'onda delle proteste scatenate dal video della morte di George Floyd. Le difficoltà che alcune componenti del movimento hanno dovuto superare per portare il caso di Breonna al centro del dibattito intorno alla violenza poliziesca è solo l'ultimo esempio di un problema che questo movimento si porta dietro sin dalla sua nascita. La tendenza, cioè, a concentrarsi sulla violenza dello Stato contro i corpi maschili di colore, mettendo in secondo piano la violenza sulle donne, in particolare donne transessuali e soggetti queer di colore. Il paradosso è che l'hashtag Black Lives Matter è stato creato da 3 donne queer di colore, le quali hanno sempre sottolineato che All Black Lives Matter, ma ciò non è bastato. Come spesso accade, le componenti del movimento impegnate a combattere la violenza di genere, soprattutto ad opera dello Stato, sono state accusate di dividere il movimento, di creare tensioni là dove invece servirebbe unità. Eppure è impossibile spiegare la genealogia delle radicali richieste portate avanti da questo movimento senza considerare il cruciale ruolo che le riflessioni di numerose donne e soggetti queer di colore hanno avuto nel demistificare il mito che la polizia è necessaria per proteggere la società. Concentrandosi soprattutto sulla questione della violenza domestica e sui diritti delle sexual workers, questa componente del movimento è riuscita a sviluppare visioni alternative di giustizia e sicurezza, che finalmente in questi ultimi mesi l'intero movimento del Black Lives Matter ha fatto sue. Ma la morte di Breonna Taylor non è solo il simbolo di quella violenza poliziesca che perseguita le donne di colore fin dentro casa loro, nelle loro camere da letto. La sua morte è anche l'ennesimo esempio di come le persone di colore in America non godano degli stessi diritti dei bianchi. Sin dal 1995 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha definito il tipo di raid antidroga che ha portato alla morte di Breonna incostituzionale. Il quarto emendamento della Costituzione americana, almeno in teoria, sancisce il diritto di qualsiasi persona a sentirsi sicura nella propria casa. E se negli anni successivi la Corte è tornata su quella sentenza cercando di stabilire alcune eccezioni, ha sempre ritenuto importante sottolineare come sia la polizia a dover dimostrare perché sia necessario entrare con l'uso della forza in casa di qualcuno. Ma si sa, questo tipo di sottigliezze passano in secondo piano quando il sospetto è di colore. La disparità di trattamento è così normalizzata nella società americana che il pubblico ministero afroamericano e repubblicano non ha trovato niente di strano nell'assolvere i poliziotti per l'uccisione di Breonna e allo stesso tempo denunciarli per aver indirizzato alcuni proiettili nell'appartamento vicino, appartamento nel quale, chissà se è una coincidenza, vive una famiglia bianca. Il giorno prima dell'annuncio della mancata denuncia dei poliziotti, la città di Louisville aveva annunciato lo stato di emergenza e il coprifuoco, ma la gente è comunque scesa in piazza, come anche i piccoli gruppi armati di destra. Come è successo a Kenosha poche settimane fa, anche questa volta sui social media sono circolati video che mostrano le forze di polizia fraternizzare con i gruppi armati e discutere con loro possibili strategie per contenere i manifestanti. Numerosi sono stati gli arresti, compreso quello di un uomo accusato di aver ferito 2 poliziotti a colpi di pistola. Intanto è notizia di questi giorni che un membro ancora anonimo del grand jury che ha deliberato sul caso di Breonna Taylor ha accusato il pubblico ministero di aver intenzionalmente travisato i fatti discussi durante il procedimento ed ha formalmente richiesto che le trascrizioni dell'intero processo vengano rese pubbliche. Secondo il comunicato letto dal suo avvocato, il grand jury non è stato chiamato a decidere sulla colpevolezza dei poliziotti per la morte di Breonna, ma solo sulla possibilità che il raid avesse messo a repentaglio la vita dei vicini di casa di Breonna. Questo è un importante sviluppo della vicenda perché sembra suggerire che la possibilità di processare i poliziotti per omicidio non è stata mai presa in considerazione dal pubblico ministero. Inoltre, secondo alcune registrazioni tenute dalla testata online Vice, alcuni membri dello SWAT team intervenuto sulla scena del delitto avevano sin da subito espresso perplessità sul come il raid era stato attuato. Vedremo nei prossimi giorni se il giudice autorizzerà la pubblicazione delle trascrizioni del grand jury e come la situazione evolverà. Il secondo avvenimento che ha scosso ulteriormente gli Stati Uniti è stata la morte della giudice Ruth Bader Ginsburg. Negli ultimi anni la giudice aveva raggiunto una notevole popolarità in America, guadagnandosi il soprannome di Notorious RBNG. Spesso esaltata per la sua strenua difesa dei diritti delle donne, i suoi sostenitori non amano ricordare le numerose volte in cui la giudice si è schierata con l'ala più conservatrice della Corte Suprema, votando contro l'applicazione dei vari trattati firmati dagli Stati Uniti con le tribù dei nativi americani, o i suoi commenti sprezzanti nei confronti del giocatore di football Kaepernick, il primo atleta ad inginocchiarsi durante l'inno americano per protestare la brutalità poliziesca. Oppure il fatto di aver rifiutato l'invito di Obama di ritirarsi anticipatamente dalla Corte Suprema, permettendo così ai democratici di nominare una giudice più giovane ed evitare esattamente quello che invece è successo la scorsa settimana. Ora invece i repubblicani riusciranno a nominare un terzo giudice della Corte Suprema, spostandolo così nettamente a destra. Un evento disastroso non solo per quello che riguarda i diritti delle donne americane, in particolare il diritto all'aborto, ma anche per l'esito delle prossime elezioni. È infatti molto probabile che la Corte Suprema sarà chiamata a decidere sulla regolarità delle prossime votazioni. Negli ultimi 4 anni il Partito Repubblicano si è concentrato ad imbottire le corti federali di giudici conservatori. Al termine del suo primo mandato, Trump avrà nominato 200 giudici distribuiti in varie corti, con più di 55 fatti sedere nelle corti federali appena sotto la Corte Suprema. Per capirci, Obama in 2 mandati ne aveva nominati 53. L'obiettivo dei conservatori è sempre stato quello di prendere il controllo delle corti e poi per poi demolire, a suon di sentenza, tutti quei diritti che le donne, gli afroamericani e le comunità queer si sono conquistati con le lotte negli ultimi 60 anni. Indipendentemente dal risultato delle prossime elezioni, gli effetti di queste nomine avranno ripercussioni profonde nella società americana per almeno una generazione. Il trumpismo, insomma, non scomparirà d'improvviso il 3 novembre.